due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, come sempre questa è Radio Wombat, noi siamo sempre la trasmissione della Stampa Rassegnata. Chi ci segue tra voi lo sa, dopo lo stacchettino musicale, piccola sigla ricavata da un famoso pezzo di Frankie I Energy MC, esce la Stampa Rassegnata, una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, e qui solitamente, partendo da spunti di cronaca locale, facciamo critica, facciamo polemica e, quando ci riesce, diamo la parola a realtà o singoli che siano in conflitto sui nostri territori nell'area metropolitana fiorentina. Questa settimana, che passa attraverso l'8 marzo, giornata che sappiamo essere giornata di lotta femminista e transfemminista, e vorrei proprio cominciare con questo la nostra trasmissione e dando la parola appunto a Non Una di Meno. Adesso mi risentirete nell'introduzione che ho fatto per il loro intervento e non anticipo a questo punto nulla di più. Vi ringrazio e vi saluto per essere qui alla nostra trasmissione. Chi tra voi non ci conosce e fosse curioso, come sempre dico, può anche utilizzare il meccanismo dei podcast, cioè andare sul motore di ricerca qualunque, digitare Radio Wombat Firenze e attraverso quello accedere al sito, e dal sito, oltre che lo streaming, si può anche recuperare le trasmissioni, non solo la Stampa Rassegnata ma anche tutte le altre trasmissioni che arricchiscono la nostra Radio Wombat. Ebbene, partiamo con la Stampa Rassegnata di Radio Wombat, e per questa settimana non possiamo non partire dalla giornata dell'8 marzo. Anche quest'anno evidentemente lo sciopero transfemminista in questa giornata importante, che forse è una di quelle ritualità che ci fa piacere che si ripetano e che si mantengano. Spesso si dice che le ritualità sono la morte della trasformazione, del cambiamento, ma ci sono anche dei giorni come quello dell'8 marzo, mi permetto di dire, che sicuramente ci fa piacere che ricorrano e che tutti gli anni non solo non vengano dimenticati, ma anche riscritti e ridisegnati. Quest'anno anche a Firenze credo si possa dire che la giornata è stata interpretata con creatività, con tanta partecipazione, con una bellissima giornata, tra l'altro composita, perché se non vado errato si può dire che si è cominciato con degli striscioni. Io anche nel mio percorso casa lavoro, diciamo così, ne ho visto, ne ho intercettato uno, e mi ha fatto davvero piacere cominciare così la giornata, quindi degli striscioni posizionati in luoghi ad alta visibilità, diciamo così, della città, e poi un concentramento in piazza Santissima Annunziata, e poi un corteo per le vie del centro cittadino, corteo con musica, si potrebbe quasi dire una street parade, come si diceva nei primi anni del 2000, o qualcosa del genere. In qualunque modo si chiami oggi, è stato sicuramente un modo bello e come dire, anche seducente forse, per vivere la città e il centro cittadino. Queste sono alcune banalità, così, elementi, come dire, di iniziativa che ho visto e ho semplicemente riassunto, ma vorrei andare a dare la parola chiaramente a chi in qualche modo questa giornata l'ha organizzata e ne è, se non proprio rappresentante, perché non è una categoria che ci piace, ma sicuramente protagonista, e l'ha vissuta dall'interno e organizzandola. Sto parlando chiaramente di Non Una di Meno Firenze, che è ai microfoni con noi per raccontare appunto non solo la giornata, come è andata e come si è svolta, che magari è l'aspetto più banale anche se interessante, ma per raccontare un po' quest'anno come si è arrivati a questa giornata, quali sono stati i temi che l'hanno attraversata, e forse un focus, se è il caso di farlo e se ha senso, su quello che è stato il ruolo delle scuole, che è così, per quello che ho
potuto vedere e mi è riuscito di capire, mi sembra sia stato una delle, come dire, delle basi di partenza di questa manifestazione, quindi che si è costruita con un certo importante protagonismo di tipo giovanile e studentesco. A voi la parola per raccontare appunto l'8 marzo a Firenze.
Ciao a tutte e tutti e tutto, e grazie mille alla Stampa Rassegnata per questo spazio. Anche, come è già stato detto, anche quest'anno siamo scese in piazza in tante parti d'Italia e del mondo, perché sì, lo sciopero dell'8 marzo, come è stato detto, non è una ricorrenza, ma è un rito che si ripropone, perché abbiamo scelto di prendere quella giornata come simbolo della nostra lotta, che è una lotta quotidiana, che è una lotta che si fa sui territori con i progetti, con le collaborazioni dal basso, ma è anche una lotta che ha bisogno di momenti in cui chiama a raccolta tutte le donne, le soggettività non binarie, femminilizzate e marginalizzate, che si riconoscono negli stessi principi del femminismo e del transfemminismo, e che scendono in piazza tutto insieme per far sentire la propria voce. Quest'anno i temi portati in piazza a Firenze sono stati tanti, cioè abbiamo parlato di salute, abbiamo parlato di diritto produttivo e riproduttivo, abbiamo parlato dei nostri corpi e abbiamo parlato di scuola. Abbiamo parlato di scuola perché, in quanto donne, e d'ora in poi userò il femminile non marcato per semplificare, in quanto donne viviamo nella società e nel mondo che ci circonda, e in quanto donne fiorentine non possiamo non essere profondamente toccate da quello che si sta dando al momento, a proprio a partire dalla scuola, nella nostra città e a livello nazionale, anche se mi preme ricordare che la piazza centrale delle studentesse era quella della mattina, organizzata dal collettivo Mantidi. La nostra giornata dell'8 marzo è iniziata molto presto, appunto con degli striscioni che avevano lo scopo di prendere parola in vari punti della città, approfittando anche del fatto che, grazie allo sciopero globale che è stato convocato da non una di meno, il traffico era più intenso del solito, perché molti mezzi pubblici hanno aderito. E poi è continuata con il presidio in Santissima Annunziata e con il corteo. Il presidio è stato caratterizzato, come ogni anno, da diversi interventi di diverse realtà. È stato molto importante per noi quest'anno riuscire ad avere la voce di tante sorelle in tante parti del mondo. Hanno preso parola donne iraniane, donne curde, donne turche, proprio per testimoniare e denunciare le violenze che vivono sui propri territori e sui propri corpi in ogni parte del mondo, ma anche per testimoniare quella sorellanza transnazionale che per noi non è solo un modo di dire, un'etichetta, ma è qualcosa che sentiamo come vivo e vitale. Il corteo è stato un corteo molto attraversato, molto numeroso. Comunque un migliaio di persone hanno attraversato la piazza dell'Otto, e è stato un corteo sia colorato e musicale, ma anche molto determinato e convinto delle proprie parole e delle proprie azioni, capace sia di rendere molto chiare quali sono le cose che vogliamo, che appunto vanno da una salute di genere, da una salute che non ci imponga e non ci giudichi in base alle nostre scelte, quindi a un aborto che sia veramente libero, sicuro e gratuito, a una scelta invece riproduttiva, se decidiamo di metterla in campo, che sia realmente supportata da delle forme di welfare all'oggi sbandierate ma totalmente assenti o troppo, in misura troppo grande, assenti sui nostri territori. Abbiamo anche parlato di ideologia gender e di ciò che il presidente Meloni si sente di poter dire sui giornali, che le fanno da cassa di risonanza contro quelle che di fatto sono semplicemente le nostre volontà di scelta e di autodeterminazione. E quindi abbiamo parlato appunto del fatto che per noi essere donna, essere sorella è una scelta che non si dà in base al sesso biologico alla nascita, che non si dà in base al colore della pelle, ma si dà in base a un posizionamento politico. Si sceglie di essere femministe, transfemministe, e è per noi è questo è il punto centrale, ciò che ci distingue da chi è dalla nostra parte a chi ci è nemica. Abbiamo parlato appunto anche di giornalismo tossico e purtroppo per l'ennesima volta ci troviamo a notare quanto i media mainstream tendano a invisibilizzare quelle che sono le nostre lotte, le nostre istanze, le nostre piazze, ma non per questo le sentiamo meno forti e meno vive. E tantissime altre cose, ora non starei a fare, non mi dilungo troppo, ecco, non voglio rubare troppo spazio. Abbiamo, come ultima cosa, abbiamo scelto di chiudere la piazza, in il corteo, insomma, in Piazza Santo Spirito, perché sentiamo, soprattutto dentro Firenze, nella nostra città, di ribadire con forza che la città è nostra, la città è delle donne che la vivono quotidianamente, che la attraversano, e non è più accettabile che continui una situazione come quella attuale, in cui la città sembra unicamente destinata a un uso e consumo, a un commercio turistico e totalmente negata alla cittadinanza. Quindi per questo abbiamo scelto Santo Spirito come chiusura, proprio perché è diventata purtroppo negli ultimi anni un po' la piazza simbolo del diritto di vivere la città solamente di chi può pagare 10 euro un cocktail a discapito di chi invece vorrebbe magari bersi una birra con gli amici e le amiche seduta sui gradini. E detto questo, ripasso la parola in redazione e ancora grazie a tutte e tutti per questo spazio e soprattutto per aver attraversato un corteo così grande, colorato, rumoroso, carico e determinato. E vi lascio con la frase dello striscione, che è: se ci fermiamo noi si ferma il mondo, l'8 marzo lotto sempre, proprio perché questo non è per noi solo uno slogan ma è una promessa. L'8 marzo appunto è il momento in cui ci chiamiamo a raccolta, dal 9 al 6 marzo invece è il momento in cui la nostra lotta è quotidiana, è sistemica, è sui territori, è sui posti di lavoro, è nelle scuole, è ovunque, dovunque e sempre. Grazie mille.
Bene, grazie a te Sara per il tuo intervento, e crediamo, anzi sono del tutto convinto che sei riuscita a far passare la dimensione generale di questa giornata, che è cominciata appunto con gli striscioni e poi ha visto lo sciopero e poi tanti elementi, dalla solidarietà passando per la sorellanza e le relazioni internazionali dal basso. Insomma, tanti gli elementi di questo 8 marzo che ha attraversato Firenze. Sarà forse anche perché è stata proprio una bella giornata, anche perché è stata ricca, anche perché è stata quindi in questo senso radicale fino alla fine di Piazza Santo Spirito, con quindi questa critica alla città escludente, alla vetrinificazione che ha fatto fuori tutte le soggettività più strambe e marginali della città, la riappropriazione dello spazio pubblico, e appunto forse sarà anche per le caratteristiche di questa giornata, per come non una di meno e le tante altre realtà che hanno partecipato l'hanno interpretata e attraversata, che i giornali non hanno praticamente detto nulla. Non stupisce, né Corriere né Nazione. Guardo la Repubblica, che riporta un piccolo trafilettino che ci dice: il corteo delle donne con gioia e rabbia, è la spalletta della prima pagina di Repubblica Firenze, che però in qualche modo con la foto quasi lo derubrica a corteo studentesco. Sono tornate nelle piazze in tante a parlare di parità, di aborto, di lavoro, di violenze, di libertà. 8 marzo non solo di auguri e mimose, ma di lotte per le donne. Questo insomma l'articoletto che poi si chiude velocemente e si passa a molte altre questioni, tranne che appunto questo 8 marzo, quantomeno, anche se ci sono degli accenni, non sono e non prendono spunto dalla manifestazione, in qualche modo quindi ignorata dai media, come anche Sara ha detto nel suo intervento. La ringraziamo ancora, direi di fare una pausa, a questo punto la facciamo proprio con una canzone del movimento, a questo punto sempre più globale e radicale, di Ni Una Menos, Non Una Di Meno.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mio y en el de todas mis bisabuelas.
Bene, bene, eccomi qua, riprendo il microfono, riprende la trasmissione della Stampa Rassegnata, voi siete sempre su Radio Wombat, abbiamo parlato con Non Una Di Meno della giornata transfemminista dell'8 marzo. La pausa musicale l'abbiamo fatta con Rebecca Lane, una compagna, una rapera del Guatemala, che ha dedicato appunto questa canzone a Non Una Di Meno, Ni Una Menos, un movimento che chiaramente è sempre più globale, ma che in qualche modo deve, se non proprio la sua origine, comunque un forte impulso alle donne e alle transfemministe latinoamericane. Noi lasciamo l'8 marzo e andiamo invece a guardare un altro capitolo della cronaca fiorentina.
Andiamo a parlare di quello che è stato il presidio, la protesta dei lavoratori e delle lavoratrici della regione toscana proprio sotto la sede regionale classica e storica in via Cavour, via Martelli, insomma, siamo in quel pezzettino della città dove tante volte siamo stati e siamo state. Questa volta ci sono stati appunto lavoratori e lavoratrici della regione perché, come leggiamo su un articolo del Corriere che riassume un po' la vicenda, ci tolgono 2 milioni per pagare i portaborse. La regione toscana ha toccato il fondo, ha deciso di tagliare 2 milioni di euro annui dal fondo della produttività di lavoratori e lavoratrici per pagare il personale di supporto agli organici politici. 172 persone a chiamata diretta fiduciaria. Questo è un po' quello che si legge sul giornale, chiaramente le cose più salienti che io non voglio anticipare più di così, mi sembra inutile leggerle e invece molto utile sentire una voce competente, informata e conflittuale come quella dei lavoratori, delle lavoratrici, dei compagni e delle compagne del sindacato USB di base che ha partecipato insieme alle sigle confederali a questo presidio e che appunto è ai microfoni con noi per raccontare come è andata questa manifestazione che si è tenuta l'8 marzo, quindi una giornata significativa da tutti i punti di vista e molto partecipata, perché tra l'altro vedendola dalle foto che i giornali riportano si vede anche che evidentemente la cosa ha toccato le corde giuste dei lavoratori e delle lavoratrici della regione e per spiegare un po' qual è il contesto che li ha portati in piazza, visto che si parla anche di aspetti, se vogliamo, tecnici legati ai contratti, alle buste paga, ai riassetti, insomma anche amministrativi e legati ai contratti, a vantaggio e a beneficio dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. A voi la parola per spiegare appunto quello che è successo giovedì e come, mercoledì e come è nata.
Salve, sono Massimo Melucci, sono un dirigente sindacale dell'RSU Regione Toscana, del sindacato USB. La giornata di ieri è stata una giornata spettacolare, stupenda. Diciamo che in via Cavour eravamo quasi 1000 lavoratrici e lavoratori di Regione Toscana per far valere i nostri diritti e le nostre ragioni per quanto concerne il taglio del fondo del salario accessorio del comparto dei dipendenti. Questo nasce dal dicembre 2022, quando la Corte dei Conti, diciamo, non accetta più che la Regione Toscana paghi col bilancio regionale questo personale a supporto dei politici. E quindi praticamente la Regione Toscana fa una legge regionale 2023 che praticamente fa sì che questi soldi, parte di questi soldi che vanno al pagamento di questo personale, vengono presi dal fondo salario accessorio del comparto. Quindi 1.937.000 si viene sottratto per quanto concerne il 2021 e per chiudere la vertenza in atto con la Corte dei Conti. Dopo questa legge iniziano un attimino i vari contrasti con l'RSU. Noi abbiamo praticamente chiesto, abbiamo emesso lo stato di agitazione in prefettura, c'è stato l'incontro col prefetto, le procedure di raffreddamento hanno avuto esito negativo, il presidente Giani diciamo ha avuto un'assunzione di responsabilità rispetto alle scelte fatte e anche alla volontà di trovare soluzioni sia a livello regionale che nazionale. Sappiamo che c'è un emendamento nazionale che può praticamente cambiare il gioco in atto, però questo emendamento sappiamo che ora è stato inserito nel DL Zangrillo. DL Zangrillo che raccoglierà tutte le norme relative alla semplificazione delle procedure al personale in relazione al PNRR. Questa norma dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri il 16 marzo e dovrebbe sanare il vuoto normativo, con la speranza che non parte dal 1 gennaio 2023. In genere dovrebbe partire, da quello che si dice, dal 1 gennaio 2023. Questo praticamente aumenterebbe la preoccupazione, in quanto poi rimarrebbe fuori ancora il 2022. Invece, se fanno una legge regionale, come elemento di novità, e che la Regione ha avuto il parere positivo dal MEF, potrebbe fare una legge regionale. La legge regionale consisterebbe che praticamente la Regione Toscana potrebbe praticamente aumentare il fondo in una misura uguale ai costi del personale della politica. Quindi creando praticamente un capitolo a parte, loro attingerebbero da quel capitolo. A questo punto praticamente non avremo più problemi per il 2022 e gli anni successivi, rimarrebbe soltanto scoperto il 2021. Ma su questa situazione 2021 ci sono due vertenze presentate al TAR a darci o meno ragione. Quindi diciamo che quello che farà l'RSU è di mantenere la massima partecipazione alle prossime iniziative, l'attenzione alta e l'attenzione verso i dipendenti. La nostra lotta si concluderà soltanto quando avremo praticamente tutte le risposte dovute in maniera efficiente ed efficace. Per quanto riguarda invece il fondo del 2021, aspetteremo, ripeto, la sentenza del TAR e quindi con l'auspicio che questa sentenza sia a favore dei dipendenti. Grazie a tutti e a tutte e ci vediamo alla prossima.
Sì, Massimo, certo, aspettiamo questa sentenza del TAR come ne aspettiamo tante altre, sperando che anche questa sia a favore delle classi popolari, in questo caso dei lavoratori e delle lavoratrici della Regione Toscana di cui ci hai parlato, e ti ringraziamo per il contributo che ha fatto un po' chiarezza su questa notizia che, come spesso avviene dai giornali, non era molto chiara. Grazie ancora e ora passerei la parola anche a Miriam, sempre di USB Firenze, USB Toscana, per allargare un po' lo sguardo a quelle che sono le battaglie che USB sta seguendo e le iniziative che sta intraprendendo e che ha intrapreso anche nel recente passato, sempre in difesa dei salari, del reddito e contro la precarietà. Siamo diciamo in collegamento con lei per appunto ragionare un po' ad ampio spettro su quelle che sono le prossime iniziative anche in difesa del reddito di cittadinanza, questo strumento di inclusione sociale, diciamo così, che non abbiamo mai sposato in maniera acritica e che però nel momento in cui viene sospeso, come di fatto è già successo da parte del governo Meloni sotto indicazioni della dirigenza Draghi, come sappiamo, la cosiddetta agenda Draghi, che aveva già messo puntato il mirino contro questo strumento a favore delle classi popolari e che in qualche modo voleva limitare o quantomeno smussare gli spigoli più vivi e aggressivi del mercato del lavoro, è già stato tolto di mezzo per lasciare spazio a un'altra forma che si suppone da parte loro e nella loro narrativa essere più efficiente del reddito di cittadinanza, ma sappiamo non essere così, e quindi già la difesa di questo strumento in qualche modo è un elemento delle battaglie future e di quelle che sono già in corso. Quindi viene lanciato un presidio, ne vorremmo parlare appunto con lei e con tutta USB. Miriam, a te la parola per raccontarci un po' l'impegno di USB in questi mesi e nel prossimo futuro.
Quello che sta succedendo in regione è molto indicativo del fatto che la politica preferisce appunto fare le assunzioni che sa sono previste, sono legittime, degli articoli 90 e gli articoli fiduciari, però non si capisce bene fino in fondo come mai non si riesca mai a valorizzare magari il personale interno della pubblica amministrazione. Ma la cosa più grave è che si sente legittimata anche ad andare a pescare dalle tasche dei dipendenti, perché al momento in cui tu vai ad incidere sul salario accessorio vuol dire che comunque tu stai andando a prendere dei soldi che sono destinati ai dipendenti. Ma noi lo sappiamo, la politica un po' ha costruito sulla figura del dipendente pubblico l'immagine del fannullone, no? Anche per poter in qualche modo giustificarne delle inefficienze che sono state create dalla gestione. Cioè, nel pubblico impiego c'è un enorme sottorganico in ogni settore e nonostante si siano riaperti i bandi, comunque le nuove assunzioni non fanno fronte al gran numero di pensionati a cui assistiamo ogni anno, e quindi comunque portare avanti dei servizi essenziali come quello che il pubblico impiego garantisce in sottorganico è abbastanza difficile, però la responsabilità ricade appunto chissà come mai sempre sul dipendente. Il dipendente visto come la persona estremamente fortunata che riesce ad avere un posto di lavoro fisso. Io invece invito sempre, no, al fatto che pubblico e privato devono andare a braccetto e difendersi reciprocamente, perché comunque i servizi che un pubblico dà li dà alla cittadinanza tutta, quindi garantisce in qualche modo anche il privato, e noi stessi dipendenti siamo sia dipendenti che utenti dei servizi. E poi anche per avere una visione globale, questa spinta continua verso la privatizzazione nel lavoro del pubblico impiego è una cosa che la possiamo riscontrare ad esempio nella volontà spesso di esternalizzare e privatizzare i servizi e quindi precarizzare anche il mondo del lavoro pubblico, e questo è già stato fatto perché ci sono tante persone che lavorano nel pubblico e non hanno invece un contratto stabile da anni. E così come all'interno del pubblico ci sono persone che svolgono le stesse mansioni ma sono soggetti a forme contrattuali diverse, quindi la precarietà è subentrata anche nel pubblico per volontà politica, La cosa che più comunque dovrebbe appunto emergere è che non dobbiamo cadere nel tranello di condividere socialmente questa figura del fannullone e continuare ad attaccare il pubblico e non rendersi conto che questo invece andrà comunque a discapito dei servizi che vengono offerti alla cittadinanza. Questo è sempre più evidente se noi consideriamo i servizi della sanità e le difficoltà della chi lavora nella sanità, che è stato spremuto come un limone in un periodo pandemico e che ancora oggi si trova comunque sotto organico e con grandissime difficoltà da affrontare e con carenza di investimenti nella sanità e un continuo supporto a quello che è invece l'alternativa alla sanità pubblica e la spinta verso il privato. Ma questo potremmo anche dire per quanto riguarda le scuole, i finanziamenti delle scuole. Quindi, cioè, è importante che ci sia anche da parte dei cittadini la difesa dei diritti del lavoratore pubblico e dei servizi che passano attraverso il lavoratore pubblico. Ovviamente, appunto, ho fatto riferimento al Covid perché mi permette di contestualizzare il periodo che stiamo vivendo. Siamo usciti da una fase pandemica, ci troviamo in un periodo di guerra. E la guerra cos'è? Non è altro che la conseguenza di quando il modo di produzione capitalistico va in crisi. La guerra è la risposta per la ripresa della crisi dei capitali a discapito delle popolazioni. Infatti, come USB ci siamo subito opposti all'invio di armi, per noi questa non è la soluzione, anche perché appunto diminuiscono tutti gli investimenti del welfare, aumento gli investimenti per la produzione delle armi e non è sicuramente una soluzione che serve ai popoli. Infatti il 25 febbraio scorso siamo stati a Genova insieme ai portuali che appunto già da tempo hanno materialmente bloccato anche per altri paesi e zone di guerra l'invio delle armi, perché appunto il nostro motto è di abbassare le armi e alzare i salari, salari che sono diminuiti nel corso degli ultimi 30 anni. Basti pensare che rispetto al 2008 il potere d'acquisto degli italiani è inferiore del 12%, e quindi anche per questo posso dire, cioè, è necessario che ci sia un salario minimo. Questa è un'altra battaglia di USB, che sia di almeno 10 euro l'ora, così come è necessario avere un sostegno al reddito. Tu considera appunto che sono le idee che usufruiscono del reddito di cittadinanza. Noi abbiamo già da subito preso posizione in difesa del reddito di cittadinanza, perché è una sostegno al reddito necessaria, e anzi la nostra richiesta è quella di estenderla a un reddito universale. Quindi siamo, come siamo scesi in piazza il 4 febbraio in diverse città italiane, scenderemo in piazza il 14 alle ore 15 davanti al centro dell'impiego in via Cavour a Firenze, perché ci opponiamo alle proposte che sono quelle del governo, che per attuare il PNRR appunto prevede di ricollocare secondo loro 3 milioni di disoccupati, però facendo ripassare per una formazione attraverso privati e in poche parole delega agli altri la soluzione della disoccupazione, e con un programma che è poco convincente. Noi ribadiamo che le modalità di collocamento devono passare per i centri per l'impiego, deve essere un problema che rimane in capo allo Stato, e soprattutto non devono dare la possibilità attraverso questa formazione, un po' come è stato per coloro che erano stati coinvolti nella formazione del reddito di cittadinanza, che con questa breve scadenza rischiano di non ritrovarsi ricollocati. Quindi noi vediamo che si cercano delle soluzioni che non sono strutturali, e la cosiddetta MIA, la misura di inclusione attiva, ci dà l'impressione che quella proprio l'intenzione di tenere bassi i salari e ridurre la parte di reddito distribuita ai settori più poveri della popolazione. Quindi, cioè, la maggior parte dei percorsi che vengono proposti non hanno uno sbocco lavorativo, sono meramente formativi e sono offerti nei circuiti di un collocamento comunque a breve termine con salari bassi e scarsi diritti. Noi ribadiamo il fatto che in questo modo le persone sono costrette a accettare dei ricatti, quindi con dei salari che, come si diceva, non esiste un salario minimo, e dei salari da fame, non garantiti, non tutelati, in un contesto come quello del nostro paese in cui le morti al lavoro sono purtroppo più di una al giorno, e in un contesto in cui appunto manca anche la possibilità che quando c'è un morto al lavoro il datore di lavoro se ne assuma adeguatamente le responsabilità, e queste sono cose che in Toscana abbiamo toccato veramente molto da vicino. Anche per questo un'altra nostra proposta è appunto quello di una proposta di legge sull'omicidio sul lavoro, cioè garantire il lavoro, la dignità delle persone a partire dal soddisfacimento dei bisogni essenziali che non possono passare, che non, lo ripeto e lo ribadisco, da una tutela dei lavoratori, dei loro salari, dei loro diritti, ma anche di un welfare adeguato, ma anche, concludo, dalla tutela dell'ambiente. Infatti, oltre al 14 che saremo in via Cavour, vorrei ricordare che sabato saremo comunque a Piombino alle 14 per una manifestazione, perché appunto l'8 marzo il TAR del Lazio si sarebbe dovuto celebrare appunto l'ultima udienza relativa alla vicenda del rigassificatore nel porto di Piombino, è stata rinviata al 5 luglio su richiesta della stessa SNAM a causa della mancanza della documentazione della certificazione AIA, e quindi questo è l'ennesimo mobilitazione che promuoviamo nelle piazze insieme ai comitati cittadini, proprio perché siamo fortemente convinti per costruire qualità della vita è necessario anche farlo fino in fondo, anche passando da un rispetto dell'ambiente.
Dai, bene così, grazie Miriam, sei stata molto chiara e anche molto esaustiva, grazie per aver allargato lo sguardo. Faccio solo un inciso a tutto quello che ci ha detto, perché mi fa sapere privatamente dopo la realizzazione della nostra intervista che l'orario per il presidio previsto sul reddito di cittadinanza, cioè in difesa del reddito di cittadinanza, che è annunciato, come abbiamo detto, è alle 14.30, non è detto che sarà realizzato proprio in quell'orario lì. C'è una serie di difficoltà, banalità logistiche, quindi ci fanno sapere da USB Firenze, USB Toscana, che l'orario potrebbe subire degli spostamenti, e quindi il mio invito, il nostro invito, il loro invito a tutti e a tutte voi, prima di muovervi e di spostarvi da casa, controllate la rete, guardate sui social di USB Firenze, USB Toscana, per capire davvero se il presidio si tiene, se si tiene in quell'orario o eventualmente c'è addirittura uno spostamento e un cambio di giorno e di data. Quindi attenzione, prima di muovermi controllate. Grazie ancora a chi è stato con noi, a Massimo e a Miriam di USB. Con la stampa rassegnata cambiamo capitolo, cambiamo argomento, non cambiamo giornali, perché i giornali che fanno la cronaca restano quelli: Corriere, Repubblica, Il Tirreno Firenze e La Nazione. Andiamo a guardare questa vicenda che invece, al contrario di quello che è stato con il corteo e la bella giornata dello sciopero transfemminista organizzato da Non Una Di Meno, che praticamente è stato totalmente ignorato dalla stampa e dalla cronaca locale, invece questo avvenimento, questo fatto, diciamo così, ora ne parlerò, è stato più che coperto dal punto di vista delle cronache locali. Questo dal mio punto di vista è un bene, perché la notizia sicuramente ha del tragico, perlomeno la tragedia è sfiorata, come è stato ripetuto su tutti i giornali a più battute, ed è semplicemente la verità. Ma dall'altra parte, per essere quelli che non sono mai contenti, nel senso che quando i giornali non ne parlano si denuncia che non ne parlano, se ne parlano troppo non ci va bene che ne parlano troppo, quindi per non essere mai contenti io dico che dal mio punto di vista il fatto che su questo avvenimento ci sia una copertura totale e anche questa ridondanza di pagine, io dico il Corriere sono 3 pagine dedicate nel giornale dell'8 di marzo, il 9 di marzo prosegue Repubblica, insomma se ne sono occupati veramente abbondantemente, non per sminuire quello che è avvenuto, perché è sicuramente grave, ma è un po' dal mio punto di vista come dire: siccome ne parliamo tanto ce ne stiamo occupando davvero. È un po' un gioco delle parti quello che c'è tra i media locali, perlomeno tra i giornali e l'amministrazione pubblica, e lo sappiamo, non abbiamo bisogno di dimostrarlo più di quanto lo sappiate tutti e tutte voi, e quindi il fatto che se ne parli così tanto ci dà un po' l'impressione di un tentativo maldestro, come dire, di occuparsi tardivamente di una cosa che invece bisognava occuparsene poco prima o anche abbastanza tempo prima. Quello di cui parlo è la famosa, appunto, ormai tragedia sfiorata dell'albero che è caduto dentro la scuola Vittorio Veneto. Lo guardo dai giornali, vi leggo alcuni titoli di questa lunga cronaca che appunto si dipana su più pagine nel Corriere. Alberi, una altra tragedia sfiorata. Crolla un gelso nel giardino della scuola elementare. Controllato a dicembre, era risultato sano. C'è subito questo aspetto del controllo, quindi l'albero 3 mesi fa era sano, poi improvvisamente invece è talmente fradicio che crolla dalla radice, non un ramo, si sta parlando di una pianta intera che cade nel giardino. E va bene, questo è la notizia, questo è il fatto, ci sono tantissime foto. Si continua: tragedia sfiorata nel giardino della scuola primaria, crolla un albero controllato 3 mesi fa, sciocca la Pestalozzi Vittorio Veneto, i bambini erano in classe, il preside informa le famiglie soltanto 24 ore dopo l'accaduto. Viene messo subito in evidenza anche questo aspetto, probabilmente, diciamo, di imbarazzo, direi così, con cui la scuola non dà comunicazione tempestiva di quello che è successo, ma lo dice 24 ore dopo. E insomma, come sempre in queste cose, se tu l'avessi detto prima comunque non sarebbe cambiato niente, perché l'albero era comunque caduto. Se lo dici dopo hai sbagliato, perché sembra che queste 24 ore di silenzio in qualche modo vogliano nascondere qualcosa o delle responsabilità. Ed è probabile che queste responsabilità inevitabilmente ci siano, insomma, anche se non è la scuola direttamente che dovrebbe provvedere a tagliare l'albero, ma è il comune, però la segnalazione la devi fare, e se l'hai fatta ma non ti hanno ascoltato, forse la dovevi fare in maniera più insistente. Insomma, queste sono situazioni incresciose, però ci fanno e ci devono far riflettere sul sistema nel suo complesso, sulle inefficienze che ci sono e sono evidenti, perché se no una cosa del genere non sarebbe accaduta, perché questo l'hanno detto ovviamente tutti i giornali. Non si sta parlando di una giornata, come dire, di maltempo, e non era questo il caso, non era il caso della giornata di martedì, quindi non era la giornata, il meteo di martedì 7 non era particolarmente avverso da giustificare con venti, raffiche o particolari piogge rilevanti che andassero a minare alle radici, come a volte è successo. Non era questo il caso, quindi quest'albero evidentemente il problema c'era e è stato semplicemente sottovalutato, come ne vengono sottovalutati tanti altri. Chi nelle scuole ci lavora o ci ha i figli o ci passa con una certa continuità sa di quello di cui stiamo parlando, e possiamo per certi aspetti anche aggiungere, come sempre, la postilla: e siamo a Firenze, e siamo in Toscana, penso ovviamente al sud Italia, dove sicuramente la situazione è ancora peggiore di questa. Eppure, insomma, nonostante tutto, nonostante la Toscana più o meno Felix che sia o che fosse in passato, è successo proprio qui, in una scuola tra l'altro del centro fiorentino, una delle più significative, una delle più blasonate per tante ragioni. Non sto dicendo che è la scuola dei ricchi, però insomma è una scuola del centro di Firenze, quindi questo inevitabilmente è così. Domani tra l'altro la protesta dei genitori sotto Palazzo Vecchio, questo esce sul Corriere, perché già c'è stata appunto chiamato un presidio per venerdì pomeriggio alle ore 16:30-17, che appunto vuole denunciare l'accaduto, non tanto chiaramente per andare a dire quello che ormai è già successo, ma per evitare che situazioni del genere succedano oltre e nel futuro, perché d'altronde non è che si mandano i figlioli a scuola o ci si va a lavorare nelle scuole e poi dovendo affrontare il rischio di quello che è la caduta di un albero o di situazioni di questo genere. Teniamo anche conto di quelle che sono poi veramente diventano paradossali di fronte ad avvenimenti come questo, tutti i richiami alla sicurezza, all'attenzione che si sprecano da sempre nelle scuole. I bambini non devono correre, i bambini non devono salire su questo o su quell'altro, i giochi devono essere particolarmente sorvegliati, particolarmente controllati, proprio per evitare che ci si faccia male. Le corse nei corridoi sono un divieto assoluto dalla scuola diciamo regia, e poi insomma si rischia che i figli restino schiacciati sotto un gelso di queste dimensioni che cade perché è fradicio e nessuno l'ha tolto. continuo sul giornale, l'esperto. L'armillara ha invaso le radici e un taglio sbagliato ha indebolito la pianta. Ferrini, un fungo invisibile alla sola analisi esterna. Quindi ancora si insiste sul fatto che sì, il controllo c'è stato, però evidentemente già si mette le mani avanti perché alla sola analisi esterna. Come dire, insomma, l'analisi, se tu l'avessi fatta invece che esterna, un po' più approfondita, probabilmente che la pianta internamente era fradicia e rischiava di cadere da un momento all'altro, te ne saresti accorto. Quindi è inutile che dici che l'hai controllate a dicembre, perché se l'hai controllate semplicemente guardandole, allora questo non è controllarle, perché se no allora i controlli li posso fare anch'io, le guardo e va bene così. Io guardo una casa e ti dico se è stabile o se non è stabile. Allora gli esperti a che servono? Le competenze a che servono? I corsi di formazione a che servono? Le qualifiche a che servono? E tutto va a tarallucci e vino. E infatti è proprio quello che si sta tentando di fare attraverso tutta questa produzione mediatica di notizie e di informazioni, e quello che invece dall'altra parte i genitori della scuola e del complesso della Vittorio Veneto Pestalozzi vorrebbero evitare, ed è per questo che vanno a protestare venerdì pomeriggio. La Repubblica mette anche lei questo, insomma, diciamo, si occupa del caso e della questione, la prende abbastanza in considerazione da metterla nella prima pagina del numero di giovedì 9 marzo. L'albero crolla nel cortile a scuola, i genitori, tragedia sfiorata. Il gelso è caduto nel giardino delle scuole Pestalozzi e Vittorio Veneto. Per protesta, domani le famiglie sotto Palazzo Vecchio. Avevamo segnalato i problemi e della caduta siamo stati avvisati dopo 24 ore. Il lungo articolo di Azzurra Giorgi, che dice: albero crolla a scuola, la rabbia dei genitori, sfiorata la tragedia. Il grande gelso che si è abbattuto nel cortile delle scuole, l'albero ha schiacciato un tavolo con panchine dove fino a poco prima stavano i bambini. Insomma, questo è veramente quello che è accaduto. Avvisati dopo 24 ore e avevamo segnalato i problemi del giardino. A febbraio eseguiti i controlli, ma era stata decisa solo la potatura delle piante. Il gelso si è abbattuto martedì dopo le 14:30, ma le famiglie dei bambini dicono di essere state avvertite solo ieri alle 14. Insomma, questo, come ho detto, si sono semplicemente ripetute le notizie, però questo è quanto. Sembra una cosa comunque rilevante che, torno a dire, ci porta con l'attenzione su quella che è la situazione delle manutenzioni, che sono sempre più scarse, e lo vediamo, e non è una situazione da oggi, lo dicono appunto anche i genitori convocando il presidio, che è una città dove vengono spesso abbattuti gli alberi sani con un pretesto o un altro, proprio perché li abbattiamo, perché poi fare le manutenzioni invece è più costoso che abbatterli e ripiantarli, e tanto, come sempre, si torna quasi sempre lì ai costi delle cose, e le manutenzioni sono una cosa costosa e che dà risultati sul medio lungo periodo. Invece la politica preferisce fare delle operazioni di marketing che magari riescono meglio piantando delle piante. Così si può parlare di piantumazione, così si può fare la lista di quali sono i sindaci, quali sono i comuni, quali sono le regioni dove si piantano più alberi, questo per poi apparire in una sorta di elenco dei buoni, che sono quelli che piantano le piante, invece che quelli che le fanno sopravvivere quelle che hanno dei decenni o dei secoli non compaiono, e quelli che le piantumano avendo tagliato quelle secolari invece poi fanno statistica e fanno immagine, e le manutenzioni costano e invece piantumare costa pure meno. Questa purtroppo è una situazione che conosciamo, e se non si inverte, se non si rovesciano le priorità, cioè non è una priorità quella di far fare bella figura alla politica, ma la priorità deve essere la scuola, la sicurezza in tutte le sue sfaccettature, compreso questo, si va a carte e 48, ed è quello che sta succedendo. Mi fermerei qui con questa lunga tirata, su cui magari ci torneremo, vediamo un po' quello che succede dopo il presidio di venerdì, e ormai che ho tra le mani il giornale della Repubblica di giovedì 9 marzo, finisco per andare a dare un ultimo sguardo a un'altra notizia, ennesima, che è di, diciamo, come dire, di denuncia su quella che è la viabilità e i famosi monopattini. Indisciplinati e veloci, i monopattini diventano un problema. Alcuni acquistati dall'estero non rispettano i limiti e viaggiano ben oltre i 20 km/h. Nel 2022 gli incidenti a Firenze sono stati 85 e 65 i feriti. Questo è l'articolo della Repubblica che io a questo punto non vado a leggere più di così, perché non è veramente per me sopportabile che si metta non in discussione, ma insomma sotto accusa continuamente questi monopattini che senza dall'altra parte neanche voler fare l'apologia di questa nuova mobilità elettrica, perché poi di tante persone che stanno usando il monopattino probabilmente molte potrebbero tranquillamente andare a piedi o usare altri mezzi sempre pubblici e anche forse più ecologici, perché camminare comunque vada sarebbe più ecologico che usare il monopattino, ma non si può neanche sentire continuamente questa litania sui media mainstream messa in campo dai media e che ripetono un po' a pappagallo probabilmente anche le indicazioni delle amministrazioni, che proprio su Firenze hanno visto Nardella e il sindaco e la giunta voler per forza di cose normare e disciplinare questi monopattini, come se appunto fossero questi i problemi del traffico di una città che continua ad essere affollata e prigioniera di se stessa attraverso appunto il traffico privato, che è costituito dalle automobili sempre più grandi, automobili sempre più pericolose, e a limitare o comunque diciamo in qualche modo a smussare l'aggressività delle quali ci stanno provando da parte dell'amministrazione comunale con i limiti a 30 in tutti quelli che sono i meandri dei quartieri più storici, da Castello a Peretola, passando per le Cure e Campomarte, e nello stesso tempo però difficilmente si riescono a disciplinare o limitare insomma la velocità dei veicoli, soprattutto delle automobili, di queste stiamo parlando, un po' meno i motorini e le moto, che comunque raggiungono velocità impressionanti, e lo sappiamo, nel caso delle moto anche in pochi metri si arriva a velocità ragguardevoli e davvero pericolose, però sicuramente il maggior pericolo nelle strade continua ad essere costituito dalle automobili e dalla convivenza tra automobili ed altri mezzi di trasporto, le biciclette, i motorini, tutto quello che c'è. Però ecco, siccome questa è la realtà, che si continui a puntare il dito contro i monopattini in questa maniera e con questa insistenza, soprattutto rispetto al Comune di Firenze, a me sembra veramente pazzesco. Ecco, c'è le solite foto dei monopattini che sono lasciati sul marciapiede, ma d'altronde, allora, se si parla del free floating, cioè del sistema per il quale i monopattini si possono lasciare a giro e vengono lasciati con maleducazione, con poco rispetto, è un conto. Se si parla dei monopattini rispetto alle loro caratteristiche e alla loro pericolosità come mezzo di trasporto, si fa un altro discorso. Invece, come sempre, per fare un gran casino si mette tutto insieme. È come se si parlasse della pericolosità delle auto e si parlasse però dei parcheggi fuori dalle strisce. Certo, sono un problema per la sicurezza i parcheggi delle automobili, ma non i parcheggi dei monopattini. Se un monopattino è parcheggiato male, lasciato davanti alla porta di casa mia, io lo prendo e lo sposto, mi posso incavolare perché mi ha dato noia, ma non veniamo a porre un problema di sicurezza, per piacere, possiamo porre un problema di civiltà, di convivenza civile, ma queste sono problematiche che ci sono anche nello stendere i panni, non meritano tutta questa attenzione. Le automobili, se invece parcheggiano, siccome il posto non ce n'è, in corrispondenza degli incroci che coprono la visuale e la visibilità, sono un problema per la sicurezza. Altro che, se parcheggiano su un marciapiede e obbligano chi cammina a scendere sulla strada, sono un problema per la sicurezza. Questi sono i problemi della sicurezza, non i monopattini, per piacere. E a ulteriore dimostrazione, per chiudere, e anche per chiudere non solo l'argomento ma anche la puntata, vorrei fare una piccola chiosa e prendermi tra virgolette questa piccola, non proprio rivincita, ma una conferma a un ragionamento che abbiamo aperto qualche tempo fa e chi ci ha seguito se lo ricorderà. Sto parlando della morte di Sebastian Galassi, il rider che fu centrato da un'automobile durante l'orario di servizio, durante il momento di picco delle consegne, e che attraversando appunto il viale col motorino ad un incrocio è stato colpito da un SUV. Se vi ricordate questa vicenda che avevamo commentato proprio nel suo aspetto anche di problematiche e sicurezza stradale, si era fermata di fronte alla necessità di approfondire attraverso le telecamere e ricostruire la dinamica dell'incidente, ed è uscita la notizia intorno ai primi di marzo, quindi una decina di giorni fa, che le indagini si sono concluse. Adesso ne farò un breve commento, vi dirò quello che è uscito sul giornale, ma solo dopo aver fatto qualche altro minuto di riposo e di pausa musicale, sempre con Rebecca Lane, sempre un po' di musica per Mujeres Luchadoras, come dicono in America Latina, un omaggio anche questo all'8 marzo, che come abbiamo già detto e soprattutto fatto dire a Sara di Non Una di Meno Firenze in inizio di trasmissione, è stata un'altra giornata di lotta non solo in Italia ma in tutto il mondo delle donne e di tutti, tutte e tutto.
Muy desconfiada, pero está cansada de despertar asustada. Se mira en el espejo y elige ser valiente. La mente positiva, aunque fuera esté caliente. Camina con estilo musical, tan los audífonos. Sabe que no está sola, pues cantamos al unísono. Y cómo no, si en esta jungla de concreto, luchar como mujer es nuestro mejor amuleto. Alta la mirada, estás determinada. Armada de palabras, tu misión es sagrada. Alta la mirada, estás determinada. Armada de palabras, tu misión es sagrada. Porque ella lucha, lucha como mujer, ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha, lucha como mujer, ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha, lucha como mujer, ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha, lucha como mujer, ella tiene misterio. Jimena lucha.
Ella también llora porque sabe que su fuerza está en aceptar sus emociones más intensas. Confía en sus puños porque no es indefensa. No quiere más mujeres viviendo en la violencia. Sueña en las noches con poder ver a su madre, y al abrir los ojos no hace más que extrañarle. No quiere venganza, lo que quiere es justicia. Ni una mujer menos por la violencia machista.
Alta la mirada, estás determinada. Armada de palabras, tu misión es sagrada. Alta la mirada, estás determinada. Armada de palabras, tu misión es sagrada. Porque ella lucha, lucha como mujer. Ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha, lucha como poder. Nunca más calladas no nos podrán detener. Ella tiene misterio, ella tiene poder. De las cenizas volveré a renacer. Ella tiene misterio, ella tiene poder. Nunca más calladas no nos podrán detener. Ella tiene misterio, ella tiene poder. De las cenizas volveré a renacer.
Rieccomi, riprendo il microfono sulla morte di Sebastian Galassi. Si sono concluse le indagini appunto sulle telecamere, su quella che è stata la dinamica dell'incidente, e è uscito una decina di giorni fa, i primi di marzo, la notizia che rider morto, fine indagini, il SUV andava a 70 all'ora. È stata riconosciuta anche una parte di responsabilità alla vittima, avrebbe dovuto dare la precedenza a chi proveniva nel senso opposto. Qui la ricostruzione per me è fantasiosa da parte dei vigili o di chi altro, perché se c'è un semaforo io non devo dare la precedenza, il semaforo si segue il colore, e quindi se poi si vuole come dire dare un attenuante a chi con un SUV su un viale va a 70 all'ora, e quando il semaforo è giallo nel mentre un taxi che è accanto alla sua corsia si ferma e questo invece passa uguale perché c'ha da correre verso il centro cittadino, allora si dice che anche Sebastian Galassi doveva dargli la precedenza, ma solo perché si vuole fare pari e patta, e probabilmente perché si cercano delle attenuanti all'accusa per l'automobilista 27enne di Scandicci, a cui è contestato l'omicidio stradale. Questo è quello che è uscito da queste indagini, quindi, che confermano quello che avevo detto tempo fa, per cui era giusto e rimane giusto il ragionamento intorno ai tempi, al cottimo e alle condizioni di lavoro vergognose e che devono essere cambiate da parte dei rider, ma nella vicenda di Sebastian Galassi non c'è solo un lavoratore che è vittima dei ritmi e della produttività dell'azienda e del cosiddetto algoritmo, come si dice nel caso dei rider e dei ciclofattorini, ma c'è anche uno scooterista e una persona su due ruote che viaggia in una strada sempre più pericolosa e che è resa veramente una vasca piena di squali per la presenza di automobili di queste dimensioni e che tra l'altro vengono condotte con queste velocità, 70 all'ora per attraversare un semaforo che è giallo, quindi al quale ti dovresti fermare e invece spingi sull'acceleratore per fare prima e andare oltre. Automobile che, se fosse stata una panda, con molta probabilità si starebbe parlando forse di un ferito, magari di un ferito grave, ma non è detto che si starebbe parlando ugualmente di un morto. E invece Sebastian Galassi ci ha lasciato le penne. La nostra solidarietà e il nostro massimo rispetto per questo ragazzo giovanissimo che ha perso la vita in una situazione così grave, che parla ancora una volta di più dell'immensa ingiustizia dei nostri sistemi, che non solo è nelle condizioni di lavoro ma che è rispecchiata anche negli assetti della mobilità urbana e che ci vedono vittime, insomma, in più di una veste. Con questo direi che chiuderò la puntata della stampa rassegnata, dandovi un caloroso saluto e un appuntamento alla prossima settimana. Ciao!